Sì, siamo partite dall'analizzare da una parte l'atteggiamento della politica istituzionale e dall'altra anche il livello in cui si esplica la comunicazione sulla questione violenza maschile sulle donne. Lo diciamo da tanti anni che la politica istituzionale, quando si occupa di queste questioni, lo fa in maniera del tutto ipocrita e strumentale. Quando si ritrova in campagna elettorale per dover racimolare un po' di voti, si legifera sui corpi delle donne quando c'è l'interesse di parlare di sicurezza, di protezione, le donne sono sempre presentate come vittime da difendere, veniamo strumentalizzate per militarizzare un territorio, per criminalizzare i migranti e le migranti, per controllare sostanzialmente le persone tutte attraverso la paura del mostro, del diverso, dell'immigrato, del capro espiatorio che di volta in volta serve ai palazzi del potere per incrementare il controllo sociale, quando le cifre invece ci dicono tutt'altro. In Italia, insomma, ma anche nel resto del mondo, quasi il 70% delle violenze vengono perpetrate all'interno delle mura domestiche per mano di mariti, fidanzati, compagni, ex compagni, quindi una situazione che è ben lontana da quella che la politica ci vuole presentare.
Cioè, tu dici dentro una violenza dentro le relazioni e non, come dire, casuale per strada o non so.
Esatto, le cifre almeno ci dicono questo, poi ovviamente ci sono anche situazioni diverse, ci sono appunto stupri, violenze, abusi e molestie anche insomma tra sconosciuti, però sicuramente all'interno delle relazioni e in particolare all'interno delle mura domestiche sicuramente le violenze hanno delle percentuali molto alte. Dicevo, siamo partite dalla comunicazione, perché in queste campagne pubblicitarie che vengono fuori ogni 25 novembre fatte dai partiti o insomma dalla politica istituzionale in generale, le donne sono sempre oggetto, vittime, sono molto vittimizzanti, vittimistiche le immagini che vengono utilizzate, le donne sembra quasi siano delle decerebrate, incapaci di intendere, di volere, e soprattutto manca sempre la gente e il soggetto di questa violenza, ovvero l'uomo, che addirittura in alcune di questi cartelloni pubblicitari ha il volto mascherato. E insomma, spesso, come dicevi tu, anche l'immaginario che viene riproposto non è quello della normalità e della quotidianità, ma sono delle modelle bellissime, ritoccate, truccate, con un po' di schizzi di sangue qua e là. Dalle campagne istituzionali siamo partite per cercare di costruire insomma un discorso un po' diverso intorno alla violenza maschile sulle donne, ribadendo il fatto che si tratti di un'emergenza sociale, di un fatto quotidiano. Sui giornali spesso si parla di episodi, ma davvero non c'è nulla di episodico e di eccezionale in un fenomeno che invece si ripete quotidianamente sempre uguale a se stesso. Si parli di violenza, di abusi, di molestie, fino ad arrivare al femminicidio, insomma ogni forma di violenza e di discriminazione che è esercitata contro la donna in quanto donna, proprio come forma di esercizio di potere volto ad annientarla, a sanzionarla perché ha detto di no al marito, all'ex compagno, ad un rapporto sessuale, ad una relazione, oppure in qualche modo sanzionata perché ha comportamenti lontani insomma dalla norma e dagli schemi entro i quali la società vorrebbe rinchiuderla. Spesso, nella maggior parte dei casi, appunto queste violenze arrivano proprio nel caso in cui la donna si ribella al ruolo sociale di moglie, di madre, di figlio, o comunque dice no insomma al suo partner.
Senti, Chiara, invece voi avete raccontato di donne che si sono ribellate, di donne che si sono riappropriate di una violenza in qualche modo.
Sì, sicuramente le donne nel frangente insomma della violenza sono vittime, ma ci piacerebbe immaginarle nuovamente al centro di questa violenza e quindi tentare insomma di percorrere altre strade rispetto a quelle che oggi purtroppo una donna è costretta a percorrere alla ricerca del riconoscimento sociale, diciamo, della verità di quello che le è accaduto. Oggi quei luoghi sono le aule di tribunale e i commissariati di polizia. Sappiamo che nelle aule di tribunale spesso la violenza continua, perché spesso i processi si fanno alle donne, vengono colpevolizzate per i loro comportamenti, per i loro costumi, e devono quasi difendersi di fronte agli stupratori, ai molestatori e ai tribunali stessi. E poi, insomma, da compagne sicuramente non vediamo i commissariati di polizia come dei luoghi sicuri in cui trovare, insomma, conforto, sostegno, aiuto se incappiamo in queste situazioni. Per questo ci piacerebbe pensare ad altre strade da percorrere, parlando di autodifesa, di autodeterminazione, di solidarietà e in qualche modo anche di giustizia autoprodotta, come abbiamo fatto ieri sera in maniera assolutamente provocatoria, raccontando appunto storie di donne che si sono ribellate alla violenza maschile, donne che hanno subito magari per anni violenze e abusi, e ad un certo punto quella violenza, insomma, l'hanno reagita e l'hanno rivoltata contro i propri aguzzini. Sono, insomma, storie sicuramente difficili, ma noi le abbiamo prese un po' a simbolo, insomma, di un discorso contro il vittimismo e la vittimizzazione che vorremmo continuare a portare avanti, nella speranza appunto che si trovino strade collettive differenti per reagire trovare, insomma, soluzione alla violenza. Tra l'altro erano tutte storie accomunate da una parte da una grandissima solitudine, ma dall'altra, insomma, da condizioni materiali di vita ben specifiche, quindi c'era anche, insomma, come dire, un discorso di classe che attraversava le storie che abbiamo presentato, proprio a ribadire quanto le condizioni materiali di vita e i fattori economici alimentino la violenza maschile contro le donne. Quindi la ricerca, insomma, di leggere questo fenomeno collegandolo anche ai processi di ristrutturazione economica locale e globale, perché le situazioni di sfruttamento, di precarietà rendono le donne bersagli più facili e insieme diminuiscono fortemente la possibilità di autodeterminazione delle donne, di poter scegliere alternative. Quando non c'è un'autonomia economica, un'indipendenza economica, spesso le donne non hanno altra possibilità che non restare in casa e continuare a subire le violenze cercando di giustificare il marito, proprio perché non hanno altra possibilità di scelta, temono magari che gli vengano sottratti i figli o non hanno banalmente un'altra casa, un altro posto dove andare o qualcuno che le possa insomma mantenere, e insieme quanto anche la divisione sessuale del lavoro in questa società, il lavoro di cura completamente sulle spalle delle donne, quindi non condiviso con il partner, siano altri elementi fortemente legati alla questione della violenza maschile sulle donne. Le cifre, insomma, sono sempre più preoccupanti. In Italia il fenomeno è in crescita. Quest'anno si parla di due donne di una donna ammazzata ogni due giorni, ma insomma nel resto del mondo la situazione non è migliore. Se volete, ho raccolto qualche dato, perché l'Agenzia dell'Unione Europea per i diritti fondamentali ha presentato una ricerca, mi pare la più ampia ricerca mai realizzata in Europa, che è stata condotta su un campione di 42.000 donne. Ne risulta che oltre 60 milioni di donne hanno subito violenza tra i 15 e i 74 anni. Da noi ogni 7 minuti un uomo stupra o tenta di stuprare una donna, come dicevo ogni due giorni un uomo uccide una donna. Su scala europea una donna su 10 ha subito una qualche forma di violenza sessuale a partire dai 15 anni, una su 20 è stata stuprata, il 22% delle europee ha subito violenza fisica o sessuale dal partner. In Italia si calcola che quasi 7 milioni di donne tra i 16 e i 70 anni abbiano subito una qualche forma di violenza fisica e sessuale dentro o fuori la famiglia, e come dicevo a compagni, mariti o ex è da attribuire la percentuale più alta di tutte le forme di violenza fisica o psicologica. L'Organizzazione Mondiale della Sanità tra l'altro segnala che fra le cause che portano le donne alla morte, al ferimento o al danno permanente, oltre alla violenza coniugale, ci tengo a sottolinearlo, si aggiungono anche i matrimoni forzati, le violenze legate a problemi di dote, lo stalking, le intimidazioni sul luogo di lavoro, le gravidanze forzate, gli aborti che vengono fatti in condizioni allucinanti, le sterilizzazioni forzate, la tratta delle donne e la prostituzione. E qui insomma poi i numeri che vengono snocciolati sono tantissimi. Chiudo solo dicendo che è il Sudafrica a contare uno dei tassi di stupri più elevati al mondo. Uno di questi tra l'altro è lo stupro cosiddetto curativo, che gli uomini compiono sulle donne lesbiche per farle così, per curarle, per farle rinsavire. E ancora in Messico, visto che insomma in queste settimane anche alla ribalta delle cronache per gli studenti di Ayotzinapa, c'è stato il 20 novembre tra l'altro un grossissimo corteo in cui proprio i collettivi femministi e le donne hanno costruito uno spezzone molto consistente a ribadire la solidarietà naturalmente nei confronti di questi studenti che sono scomparsi e sono stati uccisi, ma ricordando che in Messico viene ammazzata una donna ogni 3 ore. E le sparizioni delle donne sono davvero all'ordine del giorno, e spesso insomma non se ne ritrovano nemmeno i resti. Lo ricordava tra l'altro una storia di quelle che abbiamo raccontato ieri sera, quelle di Diana la Vendicatrice, che insomma è stata protagonista appunto di alcuni che sono avvenuti a Ciudad Juárez proprio in risposta alle sparizioni, agli stupri, alle torture e alle violenze che le donne in quella zona sono costrette a subire.
Insomma, una strage di massa quella di Ciudad Juárez.
Assolutamente.
Io volevo chiudere con te con la lettera che ho letto di recente, l'ultima lettera, una sorta di testamento di Sakineh, quella donna iraniana che è stata impiccata perché quando aveva 19 anni ha respinto uno stupro e ha ucciso quello che stava tentando di stuprarla. Questa lettera è diretta a una madre che ama ma che sente lontana, che non ha sentito vicina, che avrebbe voluto più vicina in questa sua vicenda. C'è un j'accuse molto forte, molto lucido, nella quale lei dice quella notte avrei dovuto non reagire, non avrei dovuto colpire quell'uomo, avrebbero trovato il mio cadavere in un fosso, quando l'avessero analizzato avrebbero visto che oltre ad essere uccisa ero stata anche stuprata, tu avresti pianto e mi avresti seppellita, mentre adesso mi consideri una vergogna, avrei voluto che tu venissi da me per dirmi tu che avevano deciso di impiccarmi. Ecco, e c'è questa rivendicazione orgogliosa da parte sua di non aver voluto piangere, di non aver voluto implorare, e che forse era l'unico modo per uscirne, piangere, inginocchiarsi, implorare il perdono, di essere rimasta per tutto il tempo a testa alta di fronte a dei giudici che invece avevano già sancito quale sarebbe stato il suo destino. Poi l'impostazione di Sakineh è una di fondamentalmente religiosa, e lei si augura di ritrovare in un'altra vita i giudici che l'hanno condannata a morte. Però resta questo dato forte di questa grande fierezza di questa donna che dice: io non ho voluto implorare. Ecco, mi sembra che ci consegni qualcosa di importante, no, in questa giornata.
Assolutamente sì, tant'è che anche lei, Rayaneh Jabbari, ha trovato spazio nel reading di ieri sera. Abbiamo appunto riutilizzato per costruire il testo la lettera che lei ha scritto alla madre, sapendo di dover essere impiccata e condannata a morte da lì a breve. È una lettera assolutamente di orgoglio e di fierezza, in cui appunto si legge forte la distanza di costume, di comportamento e di cultura rispetto alla madre, che invece insomma le aveva sempre insegnato di rimanere al suo posto, in qualche modo di rimanere dentro gli schemi e i ruoli. ruoli che la società iraniana impone alle donne, e invece insomma Ryanair in questa reazione, ma soprattutto poi nella gestione di questa reazione, ha tenuto insomma un comportamento assolutamente orgoglioso, fiero di rivendicazione di un gesto insomma che le ha salvato la vita, che le costerà la morte, ma che insomma almeno ha dato un segno e un segnale forte rispetto al fatto che appunto la, la ribellione e la reazione può essere una strada percorribile, anche se la si paga poi a carissimo prezzo. Ma lo dicevamo proprio ieri sera, insomma, nella chiacchiera che ne è seguita allo spettacolo, la voglia di vivere, di essere libere, di sperimentare, di avere una sessualità così libera, le donne purtroppo lo, lo pagano sulla propria pelle sempre a caro prezzo, e su questo insomma penso che non dovremmo ragionare soltanto noi, ma sarebbe ora e sarebbe tempo, e ce lo siamo dette e detti anche ieri sera, che iniziassero a farlo anche gli uomini che appartengono appunto al genere che agisce questa violenza. Noi la nostra parte in qualche modo la, la stiamo facendo, l'abbiamo fatta, la speranza che anche dall'altra parte si cominci a ragionare su se stessi, sui propri ruoli e sul genere su cui, a cui si appartiene, e che quindi insomma si, si muova qualcosa di positivo.